Per me è una gioia ritrovarmi qui con voi. L'anno scorso è stata la prima volta che sono venuto con Tony Arcuri, infatti lui vi manda a salutarvi. Vedevo i bambini, io sono cresciuto nelle vie del Signore, quindi ricordavo un po' anche la mia piccola infanzia. Mi voglio presentare un po', sono Francesco, è da 2 anni che siamo qui in Germania, quindi veniamo dalla bella Sicilia, per noi è una bella regione, quindi molto caldo, molto caldo. Comunque è da 2 anni che siamo qui, il Signore ha provveduto grandemente, non che mi trovavo senza lavoro, nelle difficoltà, il Signore ha provveduto su tutto e questo noi possiamo ringraziare Lui. Io, come ho detto, sono cresciuto nell'ambito del cristianesimo. All'età di 15 anni ho dato il mio cuore al Signore. Già io a 13 anni comunque ero un uomo, perché giù si lavorava, altro che studiare. Io già a 13 anni lavoravo e portavo lo stipendio a casa. Quindi mi ricordo da una vita che lavoro, infatti dico, sarebbe bello prendere la pensione, ma ancora sono giovane, quindi abbiamo tanta strada da fare. E comunque all'età di 15 anni ho dato il mio cuore al Signore. È stata una vita un po' travagliata, perché quando si cresce nell'ambito del cristianesimo, no? Magari vediamo che ci sono molti divieti, no? Magari non fare questo, non fare quello e così via. Ma non capivo che i miei genitori lo facevano per il mio bene. Ma dal momento che il Signore mi ha preso per i capelli, infatti poi dopo qualche anno ho perso tutti i capelli, ho capito che era un bene per la mia vita stessa. Quindi per me è una gioia condividere con voi della parola del Signore, soprattutto quello che Lui ha da dirci, perché sempre la parola è utile a insegnarci, a correggerci, a riprenderci, a esortarci. Lui ha qualcosa da dirci e parla in un modo diverso ad ognuno di noi, ma noi ci accostiamo con questo sentimento, nel ricevere dal Signore qualcosa. E vorrei condividere con voi in Luca, capitolo 23, versetto 31. È il Signore Gesù che parla e dice: perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco? E mi ha fatto riflettere un po', no? Avete mai provato a accendere un fuoco con la legna verde? Non si accende. Non si accende proprio. Possiamo fare in tanti modi, possiamo provare a accendere questo fuoco, ma non si accende proprio. Ma quello secco sì. E qui mi ha fatto riflettere, perché dice: se lo fanno a me, che sono il legno verde, che cosa sarà fatto a quello secco? Ecco, Gesù stava mandando un messaggio ben specifico. Stava mandando quel messaggio mettendo in chiaro che noi comunque siamo un legno secco, pronto, facile da bruciare. Ma cosa avevano fatto a Gesù? Perché Gesù stava dicendo questa frase? Cosa stava subendo? Leggiamo in Isaia capitolo 53. Da versetto 3 in poi dice: disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne fecemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, di quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. E poi dice: non tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Lui era un legno verde e ha subito questo per causa nostra. Mentre lui va verso Golgota, ecco che c'era delle donne che piangevano. Cosa gli disse Gesù? Non piangete per me, ma piangete per voi e per i vostri figli. Ecco, Gesù sapeva quello che doveva esserci anche dopo, perché il nemico è sempre dietro la porta, cercando di farci cadere, cercando di non far onorare il Signore. Lui è sempre dietro la porta. Dal versetto 2 leggiamo: egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forme né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. E se leggiamo dal capitolo 52, versetto 14, dice: come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti. Tanto era disfatto il suo sembiante, al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Il peccato ci rende brutti. Il Signore Gesù si stava caricando il peccato di tutta l'umanità. E vediamo che il suo volto cambiò perché aveva questo peso che si chiama peccato. E il peccato lo ha reso così brutto, il suo volto lo ha reso così brutto, perché lui si stava caricando delle nostre malattie, delle nostre trasgressioni, delle nostre iniquità. Erano nostre. Ma che tipo di insegnamento possiamo tirare fuori? Un qualcosa mi colpisce: che il peccato pesa. E dove c'è il peccato, ecco che anche il nostro volto manifesta la mancanza che noi abbiamo verso il nostro Signore. Perché c'è il peccato. E il peccato ci rende brutti. Paolo dice che anche noi eravamo, no? Seguivamo quella via che il mondo oggi va dietro. Quindi un tempo noi eravamo così. Un tempo noi eravamo brutti. Non è brutto dirlo. Ma eravamo brutti perché c'era il peccato. E dove c'è il peccato ci rende brutti. Infatti in Efesini capitolo 2, da versetto 2 e 3 dice: un tempo eravamo così. Un tempo, perché c'era il peccato, eravamo così. E oggi come siamo? Oggi come siamo? C'è questo versetto che mi fa riflettere sempre in Efesini. Leggiamolo insieme. Capitolo 4, versetto 27. È un versetto piccolino, è una frase, dove dice: non fate posto a diavolo. E qui mi fa pensare, no? Allora, un tempo io ero lontano dal Signore, un tempo io ero brutto perché ero un peccatore e così via. Ora sono un figlio suo, un figlio di Dio, ma lui mi dice di stare attento, di non fare posto al diavolo. Noi possiamo disonorare il Signore, perché questa carne non fa altro che seguire i propri piaceri. Per questo c'è un altro passo dove dice Paolo: sottomettetevi, sforzatevi di presentarsi davanti a Lui. Quindi è un qualcosa che nasce dal mio interno, che devo esprimere davanti al Signore. Non fate posto al diavolo. In che modo? In che modo noi possiamo dare spazio al diavolo? E possiamo leggere in Genesi, sono cose che sappiamo, no? Genesi capitolo 3, dal versetto 5. Ecco l'astuzia che aveva Satana, usandosi del serpente, dove parla alla donna e gli dice: ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Da lì in poi la donna inizia a cambiare atteggiamento, perché questa cosa, essere come Dio, gli è piaciuta. Ah, essere come Dio. E infatti vediamo dopo, dal versetto 6, che la donna osservò l'albero che era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza, e poi prese del frutto. Ma non l'aveva visto già prima? Certo che l'aveva visto già prima. Era lì, in quel giardino, già c'era. Ma questo pensiero che essere come Dio inizia a vederlo in modo diverso. Inizia a vederlo, a vederlo con gli occhi della carne. E infatti la donna osservò, quindi andò lì dove c'era quest'albero e inizia a osservarlo. I minimi dettagli. Quindi si mette a osservarlo e vide che era buono per nutrirsi. Una cosa buona per nutrire, che non lo prenda. Che era bello da vedere. Era desiderabile per acquistare conoscenza e prese del frutto. Ecco, non fate posto al diavolo. Lui anche oggi fa la stessa identica cosa. Lui ci fa vedere con questi tipi di occhi e ci fa cadere. La donna dimenticò le promesse di Dio. Dimenticò che Dio era lì con loro. Dimenticò. Perché era bello essere come Dio. Prese del frutto, ne mangiò, ne diede anche suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Ecco che è entrato il peccato. Satana fa la stessa identica cosa oggi. Lui non cambia metodo. Lui è un cinese. Copia e incolla. Lui fa così. Lui cerca di copiare, no? I progetti del Signore. E lui lo fa. Per questo il Signore ci chiama a non fare posto al diavolo, perché il peccato ci rende brutti. Da questo aspetto in poi vediamo che l'uomo dentro di sé ha questa natura qui, ha questo tipo di natura. E noi lottiamo con questa natura. Noi lottiamo con questa natura, perché la mia natura piace fare questo. Ma il mio nuovo Francesco guarda con occhi diversi. Quindi c'è una lotta ogni giorno. C'è una lotta ogni giorno. E dal momento che noi non ci sforziamo, come dice Paolo, no? Se io non mi sforzo nel accostarmi al Signore, nel meditare nella sua parola, nel scrutare nella sua parola, io ho fatto agire il vecchio. Automaticamente. Perché il vecchio è più facile che lui agisce, perché per natura lui è così. E dal momento che io non mi accosto al Signore, o magari un giorno non prego, magari un giorno non medito, tanto l'ho fatto ieri, ho fatto 2 ore ieri, magari se oggi non lo faccio, a volte noi ragioniamo così, non fate posto al diavolo, perché noi non mangiamo tutti i giorni, altro che, io ci tengo ad avere una bella colazione, no? Mi piace mangiare, sono un tipo che mi piace mangiare, altro che, proviamo a non mangiare dei giorni, vedo che il nostro corpo come si sente. Però quando io sto male cerco di risolvere subito il problema, no? Se mi mancano alcune vitamine, alcune cose, cerco subito. A livello spirituale ci dimentichiamo che è la stessa identica cosa. Non fate posto al diavolo. E dal momento che io non cerco il Signore, magari un giorno, io sto facendo posto al diavolo. E in quel giorno, credetemi, siamo brutti. Lo sapete perché? Perché siamo stati mancanti. Vediamo che questo tipo di pensiero che Satana ha messo nel cuore dell'uomo e della donna lo troviamo nella società, lo troviamo nella politica, lo troviamo in tutti gli aspetti della vita quotidiana e lo vediamo anche nella Chiesa, no? Come si manifesta? Si può manifestare con l'invidia, gelosie e così via. Non fate posto al diavolo. Questo è importante. Questo è importante, valutare ogni giorno questo aspetto. In Luca, capitolo 4, versetto 5, vediamo che il diavolo cerca di tentare Gesù. E dice, versetto 5, il diavolo lo condusse in alto. Gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglia. Satana fa la stessa identica cosa anche oggi. Lui ci presenta questo progetto così, no? mi è stata data e la do a chi voglio. L'uomo va dietro a questo, la nostra società va dietro a queste cose. E a volte anche noi ci possiamo cadere. Perché comunque il peccato non è, spesso lo vediamo sempre quell'aspetto grave, ma anche quell'aspetto sottile. E anche noi spesso cerchiamo di avere della gloria. L'uomo cerca la gloria, no? E lo possiamo, ci possiamo dedicare, non so, magari troppo al lavoro, troppo tante altre cose, no? Perché cerchiamo la gloria. Dimentichiamo che comunque noi siamo, dipendiamo dal Signore. Dimentichiamo questo aspetto. È bello la Germania, è vero. La Germania offre lavoro. Ma a volte senza ci facciamo prendere un po' da questo aspetto e magari dedico troppo lavoro dimenticando tanti aspetti importanti, dimenticando la famiglia, i figli, la moglie, dimenticando che devo avere un rapporto con il Signore perché in fine mese non ce la faccio, devo lavorare tanto, dimentico che dipendo da Dio, dimentichiamo tante cose. In Italia, almeno giù in Sicilia, c'è la crisi, no? Non c'è lavoro e anche lì c'è un altro aspetto pericoloso, perché Satana comunque mette nel cuore la rabbia e tanti altri tipi di sentimento che mi allontanano dal Signore pure. Quindi da un estremo all'altro, ci troviamo da un estremo all'altro, ma il Signore ci chiama a guardare solo Lui. E quando noi prendiamo questo tipo di decisioni, il nostro volto cambia, cambiamo. Perché decido di servire il Signore. E questo lo possiamo vedere in un personaggio molto conosciuto che si chiama Mosè. In Esodo, capitolo 34, conosciamo tutti questa storia. Capitolo 34, dal versetto 29. Diciamo così. Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante perché egli parlava con il Signore. Che bello questo aspetto. Ecco, quando noi curiamo la nostra vita spirituale, il nostro volto cambia pure. Il nostro volto diventa raggiante. Il peccato mi rende brutto, ma davanti alla presenza del Signore il mio volto diventa raggiante. Perché Mosè aveva questo volto raggiante? Perché spesso io non ho questo volto raggiante. Io sono delle domande che mi faccio per me stesso. E il Signore mi ha fatto rivedere un po' alcuni versi dietro. Nel capitolo 33, versetto 13. Mosè dice a Dio questo: or dunque se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Da dove nasce questo volto raggiante di Mosè? Dal desiderio che lui aveva. Lui aveva il desiderio di conoscere il Signore. Fammi conoscere le tue vie. Ecco dove cambia, no? In quale aspetto? Lui aveva un volto raggiante, sì, perché aveva il desiderio di conoscere Dio. E io ho il desiderio di conoscere Dio? Per presentarmi con un volto raggiante come quello di Mosè? Versetto 14 continua e dice: il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Ecco, il Signore ha risposto alla richiesta che Mosè aveva fatto e lo incoraggia dicendo: io sarò con te. Ma il Signore Gesù non è con noi. Noi abbiamo lo Spirito Santo che ci guida nelle vie, nella sua volontà, ci guida. Ma un altro passo, Paolo dice, di non rattristare lo Spirito Santo. Ecco, il Signore non è quel Dio che ti obbliga a fare le cose. Anche in quello ti dà la possibilità di scegliere, no? E dipende da noi, dipende dal mio desiderio che ho di conoscere questo Dio e di servire questo Dio. Ma devo lottare con il mio io. Questo ci deve essere. Perché Paolo anche lo dice più avanti in Efesini, che il nostro è un combattimento. Noi abbiamo un combattimento ogni giorno da affrontare. E poi lo vediamo insieme. Quindi vediamo che quello, il peccato, rende il volto brutto, la presenza del Signore rende un volto raggiante. Che bello questo, no? E giustamente la domanda nasce spontanea: com'è il tuo volto? Com'è il nostro volto? C'è un altro personaggio che mi fa riflettere molto, ed è Giosuè. Dio sa che noi abbiamo queste lotte, lui lo sa, e lui comunque ci incoraggia ad andare avanti. Perché in un altro passo dice di stare fermi nella fede ed egli fuggirà da noi. Quindi il Signore ci incoraggia molto. Lui sa che avremo queste difficoltà perché siamo un legno secco. E il legno secco è facile ad accendersi, no? E vediamo che in Giosuè Dio lo incoraggia ad andare avanti. Giosuè riceve una missione da parte di Dio. Era quello di condurre il popolo nella terra promessa. Anche noi abbiamo una missione da parte di Dio. E qual è? È quella di annunziare la sua parola. Quindi è come se le parole che Dio usa con Giosuè, li usa con noi. E dice dal versetto 5, nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Capitolo 1, versetto 5. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ecco, è la prima volta che Dio lo dice. E rassicura a Giosuè. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Continua e dice, sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai a loro padre di dar loro. Sii forte e coraggioso. E questa frase la dice anche a noi. Sii forte e coraggioso. Versetto 7, continua e dice, solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha dato. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Dio incoraggia Giosuè. Dio incoraggia te. Incoraggia me ad andare avanti anche nelle difficoltà. Versetto 8. Dio continua e dice: questo libro della legge non si allontana mai dalla tua bocca, ma meditala giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ecco, Dio incoraggia Giosuè in tanti aspetti. Giosuè doveva fare soltanto una cosa. Giosuè doveva fare questo. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Solo quello doveva fare Giosuè. Cioè, Dio è così grande, così. Cioè, Dio sta dicendo a Giosuè, tu devi stare davanti alla mia presenza ogni giorno, giorno e notte. Così prospererai. Così riuscirai nelle tue imprese. Solo così. Ma a volte ci viene difficile. Ci viene molto difficile stare, dedicarmi del tempo davanti alla presenza del Signore. Perché abbiamo tante cose da fare. Infatti il tempo non ci basta più. Non è così? Il tempo non ci basta più. Non riusciamo più a gestire il nostro tempo. Ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica. Cioè quello che io ti dico, l'istruzione che io ti do, abbi cura di mettere in pratica. Vuoi un volto raggiante? Devi fare così. Se facciamo così abbiamo un volto raggiante. Se non facciamo così non abbiamo un volto raggiante. Vuol dire che c'è il peccato che ci allontana dal Signore. E Dio continua e dice, non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore tuo Dio sarà con te dovunque andrai. Ancora un incoraggiamento forte. Sii forte, non ti spaventare, perché ci saranno giorni che tu ti spaventerai. Non ti sgomentare, perché ci saranno giorni, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Che bello incoraggiamento che Giosuè riceve. È bellissimo questo incoraggiamento. E infatti, se noi continuiamo con la storia di Giosuè, Giosuè poi cerca di coinvolgere il popolo. E il popolo nota qualcosa di particolare, che parlare di Giosuè veniva da Dio. E il popolo stesso gli dice: noi ti seguiremo, perché quel tipo di parlare che Giosuè faceva veniva da Dio. E infatti vediamo che si trovano davanti al primo ostacolo. Ecco, Giosuè inizia la sua, il suo mandato, no? Quello di servire il Signore. E troviamo il primo ostacolo. E qual era? Il fiume Giordano. E lì vediamo la maturità di Giosuè. Giosuè non è, vede quel problema, quell'ostacolo, e inizia a pensare: ora come facciamo? Costruiamo un ponte, cerchiamo di attraversare e così via. A volte noi facciamo così, cerchiamo di creare un ponte, no? Ci vogliono pochi giorni, magari qualche mese, ma riusciamo a costruire un ponte, no? Lui invita il popolo, capitolo 3, versetto 5, dice: Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Il popolo, Giosuè non si preoccupa nel costruire un ponte per attraversare, ma la cosa importante era che il popolo si doveva santificare, perché era il Signore che doveva agire al primo ostacolo. E noi quanti ostacoli abbiamo nella nostra vita? E quante volte ci scoraggiamo? Non fate posto al diavolo. Quante volte ci scoraggiamo? Eppure, in questo personaggio, vediamo un esempio. Vediamo che lui aveva compreso, capito il messaggio che Dio gli voleva dire. E infatti lo mette in pratica. Dice: aspetta, c'è un problema, santifichiamoci. Se c'è qualcosa che non va, no? O ci sono dei peccati che conosciamo, peccati nascosti e così via, confessiamo, santifichiamoci, purifichiamoci, perché deve agire il Signore nella nostra vita. Per me questo mi incoraggia molto, perché noi comunque abbiamo tante difficoltà nella nostra vita, tante difficoltà da superare. Ma noi a volte ci crediamo di essere molto più intelligenti di Dio. Cerchiamo di costruire un ponte, di attraversare quel fiume e di andare là senza problemi. A volte noi ragioniamo così. Anche se siamo figli di Dio, noi sappiamo che noi abbiamo un Dio grande, ma ragioniamo così. E poi quando noi, anche se riusciamo a attraversare il fiume, non dobbiamo dimenticarci che dall'altro lato c'erano dei nemici. C'erano dei nemici, un altro problema ancora più grave. Sono riuscito a passarne uno, sì, no? Ma dopo c'erano altri problemi più gravi. C'erano dei nemici, si rischia la vita. E se il popolo non era santificato, non era pronto a affrontare un altro problema, un'altra difficoltà. Non era pronto. Siccome il popolo era santificato, ecco che se noi sappiamo un po' la storia, come il popolo conquista Gerico, no? E vediamo che nel modo come Dio agisce nel conquistare Gerico: facete dei giri, la trompa che suona e così via, e le mura caddero, cioè il popolo non ha fatto niente. Il popolo non ha fatto completamente niente, ha fatto tutto Dio, solo hanno ubbidito. Perché? Perché si erano santificati. Quindi nel questo ostacolo che loro, questo problema grave, così grande, che loro si trovano davanti, ecco che il Signore continua ad agire nella loro vita, perché il popolo si era santificato. Noi ci dobbiamo santificare. Vogliamo un volto raggiante? Noi ci dobbiamo santificare. Questa santificazione non è che la inizio oggi e mi basta per tutto il tempo che io vivo, no. È un processo, ogni giorno mi devo santificare, sapendo che il Signore agisce nelle mie difficoltà. E veramente questa storia qui, nel modo come Dio gli dà in mano Gerico, è un qualcosa di straordinario. È un qualcosa di, cioè, non hanno fatto niente. Quelle mura, e si pensa che la costruzione delle mura di Gerico sono un spessore, mi sembra, di 3 metri. Non è un muro come noi conosciamo adesso, massimo 50, 60. È 3 metri, un spessore. Quindi erano dei muri abbastanza solidi. E Dio li butta a terra e gli dà in mano Gerico. E infatti vediamo che poi le nazioni dopo temevano Israele, perché sentivano dire quello che Dio aveva fatto con il popolo di Israele e temevano Israele. Eppure Israele non aveva fatto niente, aveva fatto tutto Dio. Voi che il Signore agisce nella nostra vita, dobbiamo santificarci, dobbiamo meditare giorno e notte. Vogliamo avere un volto raggiante? Deve nascere tutto dal di dentro, il desiderio che ho per servire il Signore. Solo così posso avere un volto raggiante. Spesso, non so se vi è capitato, così concludo, quando capitiamo in una evangelizzazione, no? Magari ci organizziamo per bene perché vogliamo che il messaggio arrivi, e spesso non arriva nei cuori di chi ascolta il messaggio dell'Evangelo, perché magari dicono: ah, quello credente, non lo sapevo, ah, quello credente, e se lui è credente anch'io, allora che sono? Miei cari, c'è da piangere. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. E il messaggio vero e proprio non è solo quello che noi annunziamo, ma è quello che io vivo. La gente ci osserva a 360 gradi. Sanno forse più loro come io mi comporto che io stesso, perché ci osservano. Per questo voglio avere un volto raggiante. Santifichiamoci. Che il Signore ci possa benedire. Amen.